Semplicemente la prima cosa che vi faccio come puntualizzazione, ma è stato fatto da una domanda di quella ragazza che c'era seduta qui, che non vedo questo pomeriggio, che si chiama Sofì, che dice: vabbè, ma c'è l'adolescenza e poi c'è subito la vita adulta e io che sono giovane dove sto? Nel senso che una delle cose che ha colpito anche me, così faccio un po' anche di pubblicità dei libri che ho messo lì fuori, noi in genere dal punto di vista ecclesiale, anche il vostro lavoro educativo, alcuni di voi lavorano con i ragazzi e le ragazze della scuola media, che in genere noi chiamiamo preadolescenti, ragazzi della, chi fa l'animatore del gruppo, diciamo post-cresima della scuola media, in genere è preadolescenti. Poi in genere in ambito ecclesiale, ma non solo, perché anche la sociologia ci dice l'età dei famosi teen, 14, 15, 16, 17, 19, 18, l'età dei teen è un po' legata all'adolescenza, e quando uno arriva al sinodo sui giovani, quello che abbiamo fatto nel 2018 a livello ecclesiale mondiale, abbiamo detto prendiamo una fascia che va dai 18-19 fino ai 28-29, e l'abbiamo detto, questo più o meno rientra la categoria giovani, 18-28, sapendo che il quadro, diciamo, quando penso a un giovane penso a uno di voi che è andato alla GMG ultima, penso al giovane a livello ecclesiale, per cui quella ricerca giovani e giovanissimi, quando io ho letto un po' le date, le interviste, ho qui la pagina aperta su questo, dice scuola dell'infanzia 52 che hanno fatto il test, scuola primaria 181, scuola elementare, scuola secondaria di primo grado, scuola media 77, scuola secondaria di secondo grado 169. Quindi la prima cosa che mi sono detto, dice qui giovani, giovanissimi, ma i giovani non ci sono in questa analisi. Ci sono in genere a volte gli adolescenti che vengono chiamati giovanissimi, quindi l'età dei teen, diciamo, dai 14 ai 17-18. Ma questo per capire dove entriamo. Per esempio, questo libro, è la prima cosa che vi dico, è che lavorare in oratorio, fare l'educatore, vuol dire continuamente formarsi, non solo in un incontro come questo, ma anche con lo studio e l'approfondimento. Per quello che quando vado in giro porto sempre dei libri, non per far soldi, perché a volte ci perdo, come in questo caso, perché dico costano 16 euro, mettete 10 euro che io non ci guadagno, ma ci guadagnate voi, soprattutto se vendo i libri ai più giovani li faccio pagare meno, di solito faccio pagare più i vecchietti, quindi voi dovete supportare le ricerche dei giovani. Per esempio, questo è un libro sulla pastorale degli adolescenti e tiene insieme come libro scuola media, scuola superiore fino ai 16-17 anni, lavora su questo, per cui può essere una riflessione che ci aiuta a lavorare su questi gruppi a livello di comunità, la comunità accompagna gli adolescenti, perché l'oratorio è sempre all'interno di una comunità, non è una pastorale parallela, all'interno di una comunità un'attenzione speciale. Per esempio, questo è la sintesi, uno studio approfondito su quello che durante il sinodo è stata la riunione presinodale dei giovani, 300 giovani di tutto il mondo che hanno lavorato insieme una settimana, che hanno fatto un documento che hanno consegnato al Papa. Questo è lo studio di cosa hanno fatto, come hanno lavorato. Vedete, questi sono, è proprio uno studio sulla parola dei giovani. Vedete, parola ai giovani, i sogni dei giovani per una chiesa sinodale. Sono ragazzi, ragazze della vostra età che venivano da tutto il mondo, che hanno lavorato una settimana. Invece questi due sono atti di due convegni sulle due, chiamiamole due anime dell'oratorio, storicamente importanti. L'oratorio ha una radice comune, potremmo dire in Italia, che è San Filippo Neri, nato nel 1515. È una radice comune dell'attenzione non tanto ai giovani, ma ad un modo di fare pastorale. Voi andate avanti di 300 anni, andate nel 1815, c'è Don Bosco. E poi già dal 1000, fine 1500, c'è Carlo Borromeo, Federico Borromeo, che lavorano partendo, sono allievi di San Filippo Neri, ma portano l'oratorio come strumento di evangelizzazione e di catechesi di tutto il popolo. Allora, questi sono gli atti di un convegno fatto 2 anni fa in diocesi di Milano, da 100 anni dalla morte del cardinale Andrea Ferrari. Che cosa ha avuto questo cardinale di importante, il beato cardinale Ferrari? Che ha voluto nella diocesi di Milano, in tutte le parrocchie, un oratorio maschile e un oratorio femminile, per quei tempi. E diceva ai parroci: chi non fa l'oratorio, gli tolgo il fatto di essere parroco. Quindi molto... E questo è un convegno a 100 anni, è stato fatto nel 2021 perché il cardinale Ferrari è morto nel 1921. Quindi, ma non è semplicemente uno studio storico, ci sono anche un paio di studi storici, ma come l'oratorio oggi si rinnova, quindi un convegno sull'oratorio oggi, partendo da quell'occasione. Invece questo sull'oratorio del terzo millennio nell'ambito salesiano, però ci aiuta ad avere un quadro. Vedete, sono quattro testi sull'oratorio, ma che ci fanno capire anche la differenza a livello di pastorale. Un conto è lavorare con i giovani, un conto con gli adolescenti, un conto con i preadolescenti, un conto con i fanciulli. A volte si fa confusione. Sono nato soprattutto nel sud Italia, la pastorale giovanile, arriva il vescovo e dice: vieni a parlare ai giovani. Vengo a parlare ai giovani, poi mi presenta i bambini che si stanno preparando la prima comunione insieme alle giovani coppie che hanno 30 anni e mi dice: dica qualcosa. E io cosa posso dire se ho tutti questi in sala, dai 6 anni ai 35 anni? Vedete che è molto difficile. E allora io vado via dicendo al vescovo: provi a capire bene qual è la differenza tra pastorale dei giovani, degli adolescenti, dei preadolescenti, dei fanciulli, dei neonati, sono cose molto diverse. Bene, questo per cogliere un po' l'insieme. Io vi do intanto questo foglio, così guardiamo insieme alcune cose e proviamo a lavorare un po' insieme.
Questo io?
Sì.
Grazie.
Faccio 3 passaggi con voi, perché il tempo è molto breve, abbiamo solo un paio d'ore. Ho dato il consiglio a Don Daniele, i prossimi incontri, di organizzarli tematici, perché è importante non avere per voi troppo materiale, perché già il materiale che vi ho dato questa mattina, il professor Alessandro, mi sembra, no? Come di cognome? Ecco. Il materiale che vi ha dato lui poteva essere buono per lavorare anche questo pomeriggio e per lavorare per 2 giorni. Perché questo approccio, questo punto di vista, è interessante. Così l'ambito educativo e pastorale, io sarò attento oggi un po' a darvi l'insieme dell'idea di un oratorio, per poter dire quali sono gli elementi costitutivi per cui possiamo dire che c'è un oratorio. Parto però da alcuni dinamismi emersi dalla ricerca. Faccio alcune riflessioni, alcune domande, perché mi sono letto un pochettino quella ricerca che mi è stata mandata, giovani e giovanissimi nel post-Covid, questa analisi sociologica di questi ultimi anni qui in Val d'Aosta, che sentivo il professore che diceva che rispetto al campione, rispetto alla cosa, è uscito anche una cosa più ottimistica rispetto a quello che è la realtà, che potrebbe anche essere. Allora... alcuni punti iniziali. Primo, l'esperienza della pandemia. Per noi adesso è una cosa molto lontana, ma è un'esperienza apocalittica. Attenzione, cosa vuol dire apocalittica? Apocalittica vuol dire rivelativa. Apocalittica vuol dire che ci sono delle cose nascoste che a un certo punto vengono in luce. Per esempio, già vado al secondo punto, lì nel testo viene detto un'esperienza di catalizzazione. Cioè vuol dire che i poli negativi a un certo punto si evidenziano, vengono catalizzati, ma anche i poli positivi. Io dico sempre, provate a pensare all'esperienza, chi era pauroso di fronte alla pandemia è diventato più pauroso, si è chiuso in camera. Io avevo dei confratelli che avevo immaginato che fossero, di questo qui è un po' pauroso, ha paura della sua ombra, è arrivato il Covid, si è chiuso in camera. Avevo alcune idee di alcuni confratelli, alcune persone generose, la pandemia ha evidenziato la generosità, si sono spesi, sono usciti allo scoperto nella loro generosità. Cioè è stata un'esperienza rivelativa, ci ha rivelato alcune cose. Adesso con le analisi che fanno sociologi ho detto non è che c'è stato nulla di nuovo nella pandemia, ma le cose che c'erano hanno dei contorni più forti, sono state evidenziate. Cioè in quella famiglia lì c'era un malessere, questi qua si sono chiusi in casa, è la terza guerra mondiale. In quella famiglia lì si andava d'accordo, si sono chiusi in casa 3 mesi e quella famiglia lì è diventata ancora più unita. Cioè ha funzionato così la pandemia, dove le cose andavano bene si è rafforzato il bene, dove le cose andavano male si è rafforzato il male. E quindi la catalizzazione, il doppio volto della pandemia. Da una parte la solitudine sperimentata, soprattutto i ragazzi, le ragazze che erano davanti a un video per fare lezione, la cosa più pesante che noi abbiamo visto, questi ragazzi qua della scuola elementare, della scuola media, chi di voi era papà, mamma di 2 o 3 figli è impazzito, che doveva avere 3 computer dove erano tutti e 3 collegati per fare lezione. Ricordate quel periodo che era una roba, la solitudine, questi ragazzi qua quando hanno potuto uscire di casa e giocare a calcio insieme è stata una liberazione. E dall'altra parte la valorizzazione dei legami, la solitudine, ma anche per esempio un recupero di una istanza familiare che si era un po' persa. Papà, mamma, i figli riuniti insieme, che hanno camminato insieme e che a un certo punto una delle cose che noi abbiamo perso in quel periodo è quella che in genere su cui tutti insistono nella catechesi, la catechesi familiare. E lì avevi proprio le famiglie che erano chiuse in casa, che noi abbiamo fatto poco. Non si può fare catechismo chiuso, invece lì era proprio il tempo per dire papà e mamma, vivete la fede in famiglia in questo periodo, perché siete chiusi dentro, dovete lavorare da casa, i bimbi devono stare a casa, può essere una cosa del genere. Terza cosa che emerge dall'analisi, la ricerca di relazioni familiari e amicali. Questo nell'analisi di quella ricerca è molto forte. Quella che i sociologi chiamano la socialità ristretta, cioè la ricerca di un gruppo di persone con cui io sono in grande intimità. Questa cosa ha dei vantaggi perché è un piccolo mondo di persone con cui vado d'accordo, ma il grande svantaggio di considerare il resto del mondo il male. Questo la rete in questo momento è con le bolle di filtraggio, le famose filter bubbles. Se io cerco su Google una parola e lui cerca una parola, a lui escono dei risultati, a me ne escono degli altri. Perché? Perché la bolla di filtraggio, che conosce la sua storia, perché Google conosce tutto, dice tu desideri questo, io ti do questo, tu desideri quello, le famose si chiamano echo chamber, le camere dell'eco, gruppi che sostanzialmente sono chiusi, su cui pensa che il mio pensiero sia il pensiero di tutti, invece non è così. Le ego chamber, qualcuno le chiama echo chamber, ma adesso alcuni le chiamano ego chamber, le camere dell'ego. Il gruppo di preti tradizionalisti che si mettono lì per la messa in latino, sembra che tutto il mondo ragioni come loro, invece sono solo loro 4 che continuano a pensare, ma anche in maniera non solo conservativa ma anche progressista. Un gruppo di ragazzi che pensa di essere sionista o antisionista, che sono dentro in quel gruppo lì, un echo chamber, e pensano che tutto il mondo la pensi così, invece sono solo loro 4 che ripetono 4 idee. La socialità ristretta è una bella casa abitabile ma molto stretta e molto chiusa, per cui questo può essere un grosso rischio, perché non ti aiuta la vita sociale, ti rende chiuso lì dentro. L'altra cosa interessante è l'aumento del bullismo e della violenza, che le analisi tendono in questo momento a ragionare sul fatto che il mondo digitalizzato sembra essere molto utile alla violenza e al bullismo, nel senso che lo aumenta esponenzialmente, perché quando sei legato a un telefonino e non hai davanti la sua faccia è molto più facile insultarlo. Se io devo insultarlo dal vivo, c'ho un po' di filtri. Se invece lo devo insultare attraverso un telefonino è molto più facile. Il telefonino è molto più anaffettivo, per cui mi incattivisce di più. E allora anche i nostri ragazzi che sono molto istintivi, sai, se sono davanti a uno, digli sei una cretina, calma, ma appena vado via, lo dico al telefonino, lo metto sul mio gruppo, vedi questa qui, è proprio una cretina. Se è la mia compagna di classe, piuttosto che eccedere a fare un apprezzamento, allora saltano le barriere emotive. E allora questa cosa qui fa aumentare i famosi hate speech, i discorsi dell'odio, perché appunto non ho davanti la persona che sto offendendo, per cui mi viene più naturale, non ho il filtro. Alcune cose le dico al telefono, ma non le dico mai in faccia. Giovani, un'altra cosa interessante che è uscita da quella ricerca, giovani attivi e riflessivi, a volte più degli adulti. E questo conferma quello che avete detto stamattina. A volte trovo dei ragazzi che sono più intelligenti dei loro genitori, sono più prudenti dei loro genitori, sono più capaci di autocritica dei loro genitori. Come diceva quel predice, sono venuti a scrivere il catechismo, sono di la mamma e il papà, o il presunta mamma e papà con questo bambino, allora guardandoli così dici, ma chi è che deve scrivere il catechismo? Voi o lui? Chi è che deve scriversi? Chi è più maturo? Il linguaggio oggi, per esempio, di quello che voi avete detto, è il linguaggio che definisce a volte gli adulti adolescenti, o adulti adulterati. Sono due parole interessanti che dicono quello che voi avete detto stamattina. Che avete detto, dice, è più difficile a volte cogliere quello che dovrebbe essere un adulto, più o meno ce l'abbiamo in testa, ma quello che è un adulto è molto più problematico rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi giovani attivi e riflessivi, e qui la mia battuta è: non sottovalutiamo le risorse delle giovani generazioni. Cioè ogni nuova generazione è portatrice di una ricchezza che nessun'altra generazione ha avuto. E quando io penso un educatore, penso per esempio a Don Bosco con i suoi ragazzi, la cosa interessante che i suoi ragazzi dicevano è che Don Bosco ha individuato in ognuno di loro il talento proprio che aveva. Chi è un buon educatore è uno scopritore di talenti. È colui che intravede in quel ragazzo lì, in quella ragazza lì, delle qualità, delle capacità, dei doni che neanche lui riesce a vedere. Allora, Don Bosco dice, tu hai quel dono lì, sviluppalo, che va benissimo col Vangelo di domani, che è il Vangelo della parabola dei talenti. Lo scopritore, difatti, l'unico documento, vi faccio la domanda, l'unico documento che è stato scritto ufficiale sull'oratorio nel 2013, qual è il titolo? Se non lo sapete vuol dire che non avete studiato niente di oratorio, anche se fate oratorio, perché è l'unico documento ufficiale che la Chiesa ha prodotto, la Conferenza Episcopale Italiana ha prodotto sull'oratorio. È intitolato Il Laboratorio dei Talenti. È un documento, se voi andate sulla rete lo cercate, dice un po' la storia dell'oratorio, l'attualità dell'oratorio, la profezia dell'oratorio, interessante. È l'unico documento ufficiale, perché l'oratorio è una cosa un po' indefinibile, è un po' come un adolescente l'oratorio, non sai bene chi sia, è in movimento, è in un dinamismo continuo, per cui non lo sai definire bene. Per esempio per me che faccio lezione di pastorale giovanile, quando faccio lezione agli africani che non sanno cos'è l'oratorio, è proprio difficile spiegarglielo. L'unica cosa è portarli in un oratorio e lasciarli di 2 giorni. Poi capiscono, perché l'oratorio è indefinibile. Cos'è l'oratorio? Per esempio il mondo inglese lo definisce in maniera molto, molto brutta, dice informal education, ma in maniera spregiativa, informal education, come dire, la formal education è quella della scuola, sapete che loro hanno l'uniforme, fin da quando hanno 3 anni gli mettono la giacchetta, gli mettono la cravatta, li portano a scuola, poi tutto il resto è informal, quindi con informal. Invece per noi l'oratorio è lo spazio della relazione. È lo spazio della familiarità, quindi non è semplicemente spregiativamente informale, ma proprio il bello anche in famiglia è informale, È informale perché siamo in famiglia, appunto. E quindi l'oratorio funziona così. Poi, un'altra cosa che è venuta fuori dalla ricerca, giovani in genere soddisfatti della vita, ma ragazzi abbastanza sereni e contenti di quello che hanno. Qui viene la domanda, ma che cosa gli manca? Che cosa possiamo dare noi come Chiesa a questi ragazzi che dicono siamo sostanzialmente soddisfatti? Pensa al dialogo di Gesù col giovane ricco. Cosa gli dai? Dice, cosa devo fare per avere la vita eterna? Dice, no, io faccio già questo, questo e questo, va, vendi quello che hai. Non è semplice un dialogo così. Che cosa possiamo dargli? Qual è l'inquietudine che possiamo mettere nel cuore a questi ragazzi che sono sostanzialmente sazi? A volte, da quello che intuivo sui dati anche dei suicidi, delle cose che lì non sono detti, di solito in queste valli, io conosco i dati per esempio della Valtellina, che sta dall'altra parte, c'è uno studio sulla Valtellina che è chiamata la Valle Triste, proprio perché c'è tutta una serie di situazioni di depressione, eccetera, eccetera. Dice, che cosa possiamo dargli? Il Cardinal Biffi a Bologna diceva dei suoi bolognesi, sazi e disperati. È una battuta forte, no? Dice, voi non manca niente, però siete disperati. Non è la sazietà, stamattina non ho fatto riferimento a Recalcati e altri, avete sentito alcuni nomi, non Lancini, Recalcati, sono dei psicanalisti abbastanza famosi, e c'è tutto il tema dell'appagamento-riconoscimento. Questi giovani sembrano molto appagati, non gli manca niente, ma il riconoscimento, Recalcati quando studia questo tema, lo studia prendendo in situazione le realtà delle ragazze di anoressia e bulimia. E diceva, qual è la situazione dell'anoressia? Dice, è una malattia alimentare. E lui diceva, ha analizzato, dice, ma che è una malattia alimentare? Questo dice esattamente la verità del Vangelo. Non di solo pane vive l'uomo. L'uomo non vive semplicemente di appagamento, ma vive di riconoscimento. Il riconoscimento è sul piano relazionale, l'appagamento è sul piano dei bisogni. Io ti do tutto, ma non ti do relazione. Una ragazza che è intelligente dice, io non voglio più essere appagata, non mangio neanche più, muoio di fame. Gli sta dicendo, non di solo pane vive l'uomo, ma vive di relazione e di riconoscimento. Il ragazzo che in genere alla stessa età è più stupido, quindi parlo contro i ragazzi, contro la mia categoria, che è più stupido, pensa che la mancanza di riconoscimento possa essere sopperita attraverso un'abbondanza di appagamento, per cui mangia in maniera esagerata, bulimico, ma è la stessa malattia. È la malattia di chi manca di riconoscimento e quindi l'appagamento non è sufficiente. La ragazza si lascia morire, il ragazzo si nutre in maniera bulimica. Ma tutte e due dicono che la cosa più importante è la ricerca di relazione. E l'ultima cosa, si parla della, in quel testo si parla della progettualità futura. Io mi domando, uno dei fenomeni in questo tempo che abbiamo visto soprattutto, ma in tutto il mondo e anche in Italia, è l'abbandono delle zone rurali, delle zone montane, per andare a vivere nelle zone cittadine. Infatti chiedevo stamattina ad Alessandro, dice no, qui in Val d'Aosta in genere c'è il mito di Milano. Dice, molti tendono ad andare altrove, perché tutta la dorsale appenninica dell'Italia è una dorsale che si sta spopolando. Cioè tutti i giovani vanno a studiare e poi non tornano più. Vanno in una sede universitaria, poi lì si fidanzano, si sposano e rimangono lì. Si sta svuotando. E qui sul tema della progettualità futura mi viene la domanda, no? Perché i giovani valdostani dovrebbero restare in Val d'Aosta? Qual è il motivo per cui devono restare? Perché molti tendono ad andare via in genere. Questo è un fenomeno mondiale, non è un fenomeno italiano. Sì, a livello mondiale si pensa che nei prossimi decenni un terzo della popolazione rurale si sposti nelle grandi città. Quindi è una roba enorme. E anche da noi in Italia, Per esempio, io sto a Roma, nella parrocchia dove stavo fino all'anno scorso, metà dei ragazzi che fanno il corso prematrimoniale sono universitari che hanno deciso di abitare lì. Cioè che si sono incontrati a Roma, si sposano a Roma, cercano casa e stanno lì, per dire la progettualità futura. Questi sono alcuni dinamismi, alcune domande che mi sono venute leggendo quel testo che mi ha mandato, che è di un'ottantina di pagine, questa ricerca, l'esperienza della pandemia che a noi sembra oramai molto lontana, però qualcosa ci dovrebbe insegnare, perché ha polarizzato. Quindi il doppio senso, la ricerca di relazione con tutto, le relazioni molto strette con tutte le cose belle, con tutte le problematiche di questo, l'aumento del bullismo, della violenza, tutto il tema della digitalizzazione, un dato molto interessante, giovani attivi e riflessivi hanno dei talenti, giovani soddisfatti della vita, punto di domanda, quindi noi che ci stiamo a fare? Qual è il nostro proprio? Qual è il nostro stile? Qual è quello che dobbiamo dare? Poi la progettualità, ragazzi che dovrebbero impostare la vita per dare vita alla Val d'Aosta, ma che a volte potrebbero anche pensare di dire ma qui non c'è nulla, vado altrove. Questa è un po' una prima ortografia rispetto a quello che mi è stato dato come lettura. Io pensavo che stamattina appunto ci fosse un approfondimento dal punto di vista, diciamo, sociologico, invece abbiamo fatto altro, ma va bene. Poi quella ricerca al massimo lui ve la gira per avere un'idea di tutto questo, perché lì ci sono dei dati molto precisi. Sono esclusi, come vi dicevo, i giovani, perché lì si arriva fino alla scuola superiore, fino a 17-18 anni. Due punti di vista invece un po' sull'oratorio. Due grandi prospettive che vi danno i criteri e le articolazioni di un oratorio a livello criteriologico, perché questo entriamo un po' in una fase, chiamiamola pastorale progettuale, di verifica e di rilancio delle vostre cose. Qui ci vorrebbe molto tempo, ma io imposto la cosa, deciderete voi come continuare un po' una possibile riflessione su questo. Ve lo dico in due modi, in maniera molto sintetica. Vi dico quello che in genere un oratorio ha come criterio, parlo dell'oratorio salesiano, ma l'oratorio in genere, quattro pilastri. Poi voi avete qui davanti il foglio, ma se lo girate, poi io vi farò lavorare proprio su questi pilastri, cercando di partire dalla vostra esperienza. Quattro pilastri. Il primo pilastro è una casa che accoglie. Un luogo fisico, ma soprattutto un luogo relazionale. Una delle cose grosse che i giovani hanno chiesto al Sinodo è che la Chiesa diventi sempre più casa. Una delle parole usate di più per dire sinonimo di Chiesa da parte dei giovani è stata la parola casa. E la prima cosa che capita in una casa è che io sono chiamato, sono chiamata per nome. Qualcuno mi conosce. Se io non ci sono, qualcuno si preoccupa perché non ci sono. Stamattina è stato citato Lacan. Una delle sue battute proverbiali è che l'amore è sempre amore del nome. Non è mai un amore generico. Non è mai l'amore dell'umanità. Lui diceva, se qualcuno dice di amare l'umanità, più o meno odia tutti. Perché l'amore è sempre amore personale. Un amore che conosce il nome. Conoscere il nome nella Bibbia è fondamentale. Solo Dio dà il nome e conosce il nome. Tu conosci il nome di questi ragazzi? Al sinodo c'è stato un giovane, che c'erano una quarantina di giovani, più o meno della vostra età, parlo di voi che siete dai 20 ai 30 anni, che chiedeva, ma quante persone, diceva qualche vescovo, ma quante persone voi, quanti giovani conoscete per nome? Di quali conoscete il nome? Casa che accoglie vuol dire apertura, accoglienza, simpatia, prossimità, spirito di famiglia, conoscenza del nome. Io ho fatto il sinodo sui giovani, poi il Papa mi ha invitato anche a fare il sinodo dell'Amazzonia l'anno dopo, della regione panamazzonica. Lì ci sono le sette protestanti, i famosi pentecostali, che stanno facendo delle stragi. Alcune diocesi le hanno quasi spolpate. E qualche vescovo, anche qualche adulto diceva perché loro hanno una pastorale personale, quando fanno il culto la domenica, se uno manca, vanno a casa a vedere cosa sta succedendo, perché non è venuto. E diceva, come capita mai nei nostri ambienti parrocchiali, se uno non c'è, chi se ne frega, non lo conosco neanche il mio vicino. Invece là, se uno non c'è, vanno a cercarlo a casa, dice, come mai non sei venuto oggi? Cosa succede? Ti è capitato qualche cosa? Capite cosa vuol dire la conoscenza per nome? Faccio il gruppo con gli adolescenti, c'è uno che non viene, ma non semplicemente perché lo sto controllando, c'è qualcosa, come mai non ci sei? Senza di te mancava qualcuno di importante oggi. Capisci cosa vuol dire la casa che accoglie? L'essere conosciuto per nome. E anche poi una realtà fisica, strutturale, accogliente. Questo è tutto il tema delle strutture. Vuoi un posto per i giovani, devi avere anche un posto che sia accogliente, che sia capace di accogliere i giovani. Alcuni dei nostri ambienti non sono per giovani, sono delle strutture fatiscenti, sono delle strutture poco curate, che non hanno attenzione a questi ragazzi, anche nel trovare fisicamente un luogo dove io mi senta a casa. Secondo, parrocchia che evangelizza, cioè una proposta di cammino di fede, un itinerario di conoscenza del Signore, conoscenza esperienziale evidentemente, non semplicemente il catechismo, proposta di evangelizzazione esplicita, a volte anche di primo annuncio, di conoscenza del Signore. Dice, questo è un altro criterio per dire che c'è oratorio. Quindi una proposta concreta in cui noi facciamo un cammino di fede, facciamo un cammino di scoperta della fede cristiana, del Signore Gesù, facendo delle esperienze soprattutto. Non una conoscenza teorica, quindi quando utilizzo l'espressione parrocchia non vuol dire semplicemente la fisicità della parrocchia, ma vuol dire un processo di evangelizzazione, un percorso che io faccio insieme con questi ragazzi. Terzo, anche qui una parola che ci sembra strana per l'oratorio, scuola che avvia la vita, cioè una proposta culturale, la capacità di leggere le istanze del nostro mondo, della nostra società con occhi cristiani, il fatto di poter interpretare quello che stanno vivendo nella vita di tutti i giorni con occhio cristiano, questo vuol dire scuola che avvia la vita, vuol dire una capacità culturale. Sembra una parola molto difficile, che non c'entri niente con l'oratorio, no? C'entra, e come? La cultura vuol dire quella capacità di vivere da cristiani dentro la società in cui siamo. Avete capito quando sopra vi ho detto socialità ristretta? Sì, la comunità cristiana, ma solo noi, no? Sta attento che c'è un mondo che non è semplicemente cattivo, a volte è diverso, su cui tu devi starci, e prima o poi ti capiterà di averci a che fare. E poi l'ultimo aspetto, cortile per incontrarsi tra amici. Il tema della relazione informale nel senso più bello del termine. Familiarità, relazione, amicizia, legami, gioco, informalità. Cioè la capacità di stare insieme nella forma della gratuità. Non per fare qualcosa, ma per la bellezza di stare insieme. Qualcosa che, tra virgolette, non ha uno scopo perché è già scopo. Pensate cosa dice un grande pensatore sulla liturgia. La liturgia. Romano Guardini dice che la liturgia è il sublime non avere scopo. Perché vai a messa? Non c'è nessuno scopo per andare a messa, perché la messa è già uno scopo. Non è un mezzo per arrivare a qualcosa, è già un fine. La mia relazione, vedi questi ragazzi che vanno a Roma, io ogni tanto vado in centro a Roma al corso, fanno le famose vasche, vanno avanti e indietro. Qual è lo scopo? Nessuno, è andare avanti e indietro, è già lì lo scopo. È stare lì, parlare, guardare, questo è già uno scopo, non è un mezzo questo qua, è già un fine. Quindi ha un valore molto superiore che un mezzo. È già uno scopo, cioè ha a che fare con la gratuità della vita. Il cortile per incontrarsi tra amici. Questa roba qui è molto interessante. Pensate a Don Bosco, quando ha cominciato a Valdocco il suo cammino, la prima cosa, quando ha acquistato la famosa cappella Pinardi, quando è andato a Valdocco c'è ancora la cappella, lui ha chiesto tre cose a questo Pinardi. Ha chiesto la cappella, ha chiesto delle aule per poter far lezione, per poter insegnare a questi ragazzi la dignità del lavoro, e poi ha chiesto un cortile. Ed è l'unica volta che Don Bosco ha pagato di più. E sapete che Don Bosco era uno che era molto bravo a cercare soldi e a farsi condonare i debiti. Quella volta lì gli ha detto a Pancrazio Soave: io ti do qualcosa in più se mi dai il cortile anche, perché mi serve, non posso fare oratorio senza un cortile, non posso fare oratorio senza uno spazio in cui noi viviamo l'informalità dell'amicizia. E questo abbiamo bisogno dello sport, abbiamo bisogno del... Quindi questa cosa qua. Allora io la sfida è andare a vedere nelle nostre realtà: siamo casa che accoglie? Abbiamo questa cosa qui? Conosciamo i ragazzi per nome? Siamo parrocchie che abbiamo una proposta seria di cammino di fede? Abbiamo una scuola che via la vita? Abbiamo delle proposte culturali? Abbiamo un cortile dove informalmente ci troviamo nell'ottica della gratuità? Pensate a un bambino, quando gioca. Gioca per giocare, non per fare altro. Cioè il suo godimento, il gioco non è un mezzo per arrivare ad altro, ma c'è un fine. Quando ti chiedi giochi con me, non è per arrivare a qualcos'altro, ma il godimento sta nel giocare insieme. Questo è un po' la cosa. Cominciate a girare il foglio prima di fare. Quando io vi chiederò, cominciate a mentalizzarvi, e anche questo ve lo do come metodo pastorale, metodo di discernimento pastorale. Discernimento vuol dire cercare davvero ciò che sono delle soluzioni che non sono a portata di mano immediata. Quando Papa Francesco continua a insistere sulla parola discernimento, tradotto in italiano corrente, vuol dire non abbiamo soluzioni immediate, dobbiamo pensarci, dobbiamo pregarci, dobbiamo confrontarci per trovarne di nuove. Come fa, per esempio, come far vivere un'esperienza di famiglia, di informalità, di gioco in ragazzi digitalizzati? Che vivono esperienze di altro. E questa è una domanda di discernimento, evidentemente. Voi siete bravissimi oggi, perché non è ancora suonato un cellulare, ma sapete che prima o poi suona. Perché? Perché molte volte noi siamo qui, ma siamo altrove. Se tu chiedi a dei ragazzi più piccoli, sono più capaci di noi a mettere l'opzione aereo sul telefonino. Noi facciamo proprio fatica. Per cui quello che diceva stamattina il nostro amico, dice: l'età minima o l'età massima per utilizzare delle cose? È più interessante l'età massima, perché a volte siamo noi giovani adulti che utilizziamo male le tecnologie rispetto ai ragazzi. Vedete? Però tema pastorale, prima di tutto, sulle cose che sto dicendo, non andare a vedere le cose che non vanno, ma la prima opzione pastorale è punti di forza. Cioè, nella mia realtà, prima di trovare una cosa che non va, cerco di trovarne almeno una che va, da rafforzare. E se hai gli occhi buoni, se hai il cuore buono, certamente la trovi. Perché noi abbiamo sempre tante cose buone che non riusciamo più a vedere, su cui ci siamo allontanati dal punto di vista del nostro sguardo. Perché, come dicono nelle informazioni, good news, no news. Se c'è una cosa buona non fa notizia. Se c'è una cosa cattiva, guarda quanti ragazzi e ragazze si vogliono bene, bene in questo mondo. Se andiamo a cercare le prime notizie di questi giorni, sono di due ragazzi che probabilmente la cosa è andata a finire in maniera tragica. Invece tutte le buone notizie non fanno notizia. Allora, punti di forza vuol dire, prima di tutto, sul tema della casa che accoglie, visto che io sto lavorando con un gruppo di preadolescenti, eccetera, il fatto che ce li ho da un anno, da due anni, cosa che funziona? Perché se questi vengono da un anno, due anni, vuol dire che c'è qualcosa che funziona dal punto di vista della familiarità, della relazione, di questo, dell'altro. Poi, problemi aperti, vedete che non ho scritto da risolvere, ma da affrontare, cioè averli lì in testa. Sapere che quella roba lì, per esempio della struttura che non va, perché è una struttura che non funziona dal punto di vista fisico, dovremmo lavorare su questo, eccetera, è un problema da affrontare. Magari non è risolvibile, magari non sarà mai risolvibile, però ce l'ho lì in testa e dicendo: questo è un problema che, se riuscissimo a risolverlo, sarebbe un bel passo in avanti. E poi la terza cosa, perché nella pastorale bisogna sempre essere concreti, linee di azione. Cioè, che cosa ci diciamo da questo punto? Se vogliamo che il nostro ambiente sia più casa che accoglie, cosa ci diamo come linea di azione, come spazio operativo? Per esempio, uno potrebbe dire, spazio operativo, conoscere tutti i ragazzi per nome. Magari non li conosciamo, o magari li conosciamo già per nome, ma conoscere un po' di più la loro provenienza familiare, per conoscerli meglio. Essere nel momento dell'accoglienza lì pronti ad accoglierli, e non questi arrivano e non trovano nessuno. Così parrocchia che evangelizza, eccetera. Adesso facciamo un secondo e ultimo passaggio, poi facciamo un po' di lavoro di gruppo. Quando parlo di pastorale giovanile, primo è il criterio oratoriano, un po' abbastanza salesiano, invece in generale, quando parlo di pastorale giovanile, quali sono le istanze che non possono non esserci? Vedrete che alcune cose ritornano, però ci sono delle novità. Primo, a voi magari interessa poco il primo, perché noi come Chiesa in Val d'Aosta o in genere anche in Italia c'è già uno Stato che lavora molto su questo. L'indispensabile dovere della promozione umana. Promozione umana. Avete visto che uno dei dati che esce è che questi ragazzi sono in genere soddisfatti della vita, non hanno bisogno di grandi cose, hanno più o meno tutto. E ce l'hanno anche in abbondanza. Se vado indietro, se prendete i vostri genitori, se prendete i vostri nonni, avevano molto di meno. Mai c'è stata una generazione nel mondo, diciamo, nel primo mondo, che ha avuto così tanto, che ha così tanto. I disagi sono più disagi che uno come Alessandro prende, che sono disagi relazionali. Sono disagi dovuti al fatto che io ho troppo, non che ho troppo poco. Per cui il tema della promozione umana va bene, per esempio, con gli studenti africani, dove la maggior parte delle realtà ecclesiali offre quelle cose di base che noi abbiamo adesso offerte dalla società, per esempio la scuola. Molti stati nell'Africa andare a scuola è ancora un privilegio, e da noi è la normalità. Da noi il problema è quelli che abbandonano la scuola, ma la scuola c'è per tutti, se uno la vuole ce l'ha fino all'università, ce l'ha gratuita fino alla laurea, se funziona bene studia. Secondo, che è simile al secondo aspetto del criterio oratoriano, evangelizzazione esplicita attraverso un coraggioso e rispettoso annuncio. Terzo, la formazione morale della coscienza per crescere in piena libertà e responsabilità è un po' simile a quello della scuola che avvia la vita. Pensate quando stamattina si parlava delle definizioni dell'adulto, mentre voi ragionavate, a me veniva da pensare la grande definizione dell'adulto che dà la lettera agli Ebrei al capitolo 5, e dice: chi è l'adulto? È colui che a partire dalla propria esperienza, dall'esperienza della vita, ha imparato a distinguere il bene e il male. Dice, dà questa definizione di adulto la lettera agli Ebrei. A partire dalla propria esperienza, che un giovane, un adolescente non ha, perché io che sono già oltre i 50 anni, rispetto a uno di 20 anni, ho 30 anni di esperienza in più, nel bene e nel male. E speriamo che questa esperienza mi abbia aiutato a distinguere il bene e il male. Così posso diventare un accompagnatore. Perché posso, come dire, io ci sono andato sul Cervino 50 volte, lei non c'è mai andata, e io posso dire, guarda che se vai da quella parte lì è molto rischioso, se vai da questa parte qua è meglio. Capisci l'esperienza? Sono salito 50 volte. Tu non ci sei mai salita, non ci sei mai salito. Allora ti posso dare nel momento in cui ho imparato a distinguere le vie. Quarto, questo è un elemento di novità molto interessante, il decisivo coinvolgimento corresponsabile nella missione per esprimere in pienezza i doni ricevuti. Cioè, il fatto che questi ragazzi sono con noi protagonisti e non sono semplicemente dei destinatari. Nella pastorale giovanile la parola destinatari è una parola brutta, perché dice: io sono quello che so e quello lì è uno che non sa. Sì, in parte è anche vero, ma soprattutto io devo imparare a camminare con, ad essere protagonista insieme con te, a scoprire i tuoi talenti e farteli mettere in movimento. Pensate, molti di voi sono dei giovani che aiutano degli adolescenti, che aiutano dei preadolescenti. Per cui mi accorgo che io ho dalla comunità cristiana un mandato di fiducia, ma io devo dare fiducia. Quindi il tema della corresponsabilità della missione vuol dire fare anche di quei ragazzi lì dei discepoli, degli apostoli del Signore, come sto facendo io, come io sto vivendo nella mia vita. Allora anche questo è un punto interessante, è l'attivazione dei talenti. È il fatto che quei ragazzi lì hanno dei doni, che sono diversi dai miei e che magari sono migliori dei miei, ma sicuramente sono dei doni, perché ogni generazione la fiducia e la speranza e la certezza è proprio questa, che ha dei doni belli da mettere in campo. E ultimo aspetto, ma non ultimo, la doverosa cura della vita spirituale in ottica vocazionale, per cogliere il senso pieno dell'esistenza. Quando nella domanda che vi facevo prima, che cosa gli manca, che cosa possiamo dargli? Per esempio, cristianamente, una delle cose che si dice nella pastorale giovanile, quando è che finisce la pastorale giovanile? Quando uno scopre la sua vocazione. Quando uno sa qual è la sua terra promessa. Quando uno sa per chi è a questo mondo. Al Sinodo sui giovani siamo passati dalla domanda, dal chi sono io al per chi sono io. Quando tu hai in mente, nel tuo cuore e nella tua vita con certezza per chi sei tu, è finita la giovinezza. Sei un adulto. Sei uno che ha scoperto che tu sei una missione in questo mondo e sai dare il nome a questa missione. Per esempio ci sono tanti elementi, no? Quando si dice, anche come stamattina, quando è che viene fuori un adulto? Per esempio qualcuno dice, l'adulto è quando te ne vai di casa. Potrebbe essere, per me per esempio, quando uno se ne va di casa comincia a volte ad essere giovane, passa dall'adolescenza alla giovinezza, finisce la quinta superiore, fa il fuorisede, va a Padova, va a Roma, comincia a diventare giovane, da adolescente. Qualcuno dice, con la nascita del primo figlio, qualcuno dice, col matrimonio, con la nascita del primo figlio uno diventa adulto, si accorge che non può, il mondo non può girare su di sé. Il trauma della nascita del figlio, ma stamattina ha parlato di alcuni traumi dei genitori, la coppia per esempio, quando nasce un figlio, prima usciva a mangiare la pizza, andava in giro di qua, adesso c'è il figlio, comanda lui, questo piange, tu devi stare a casa a cantargli la ninna nanna, lì comincia a dire, ma io non sono l'ombelico del mondo, c'è il figlio che nasce lì, un segno. Dal punto di vista cristiano, qual è questo segno? La scoperta, l'accoglienza della propria vocazione. E la giovinezza è il tempo del discernimento vocazionale, in cui io cerco con intelligenza, nel dialogo con il Signore, attraverso un accompagnamento. Per questo capite che il Papa, quando nel 2016 ha fatto il Sinodo sui giovani, il titolo è I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, che è il proprio della gioventù. Quando finisce questo discernimento, tu dovresti diventare un adulto. E se sei in eterno discernimento, vuol dire che sei un eterno giovane, a volte un eterno adolescente. Io dico sempre, la pastorale giovanile, mi raccomando, fatela cominciare, ma è molto meglio che la fate finire, perché sennò abbiamo gente di 60 anni che sta ancora cercando la sua vocazione. C'è gente di 80 anni che è ancora in discernimento vocazionale, ma la vita è una sola. Avete visto stamattina che vi ha parlato dello sviluppo del cervello, eccetera. Da quello che so io dalla biologia, quando parliamo della giovinezza, dico, quando comincia il processo di invecchiamento biologico? Più o meno intorno ai 25 anni. Cioè, ognuno faccia i suoi conti. Dopo i 25 anni le tue cellule cominciano a degenerare. Cominciano la fase discendente, intorno ai 20-21 anni non c'è più l'adolescente, nel senso dal punto di vista biologico, perché dici, ci sono tante cose, ma poi non ci sono i legami. A 21 anni hai buttato via quello che non serve, hai rafforzato quello che serve. Coi 25 anni devi cominciare a stabilizzare un'esistenza dal punto di vista biologico e quindi entrare nell'ambito della vocazione. Allora io comincio a accompagnare sapendo che il tempo dell'adolescenza, della giovinezza è il tempo del discernimento vocazionale e il tempo dell'adultità è il tempo della fedeltà vocazionale, che è diverso. Stamattina biblicamente è interessante quello che è stato detto, quando si dice adolescente, giovane, giovane, adulto. Quando io penso al giovane, penso al popolo di Israele che va verso la terra promessa. quando penso all'adulto, è un popolo che sta cercando di vivere nella terra promessa, di vivere secondo la grazia. Quando penso a un giovane, un adolescente, penso a un aereo che sta decollando, e quindi lo penso positivamente. Pensa all'aereo, quando tu sei sull'aereo e sta decollando, il massimo dei motori sta andando, lì c'hai il meglio, però è un'età rischiosa, perché molti aerei precipitano proprio mentre decollano. Devo stare attenti, tutti sono lì quando parte l'aereo, tutti si sentono, si attaccano, c'è il vicino che si attacca come una cozza perché sta partendo l'aereo, e invece il tempo della vita adulta è il tempo di un aereo che sta andando a una certa altezza, una rotta, che vuol dire che ci sono anche delle turbulenze evidentemente, però questa roba qui è importante, cogliere queste differenze. Provate a girare il foglio e proviamo a lavorare un po' su questo. Adesso voi entrate nel vostro ambiente oratoriano, nel vostro ambiente di animazione, e proviamo a lavorare un pochettino su queste istanze. Ho messo le 4 del criterio oratoriano. Allora tu comincia sempre, mi raccomando, mai, mai pastoralmente, e anche quando il tuo parroco fa queste asinate qua, tu alza la mano e digli: guardi che Don Rossano mi ha detto così. Poi se volete vi do il mio cellulare, glielo date al parroco, che poi io lo cito quando faccio la riunione lunedì, e gli dico: guardate che i vostri parrocchiani che avete chiamato al consiglio pastorale, al consiglio oratoriano, dicono che siete degli asini, perché continuate a sottolineare le cose negative. 10 negatività non fanno una positività. È inutile che continui a sottolineare le cose che non vanno. Parti dalle cose che vanno. Quindi mai passare al secondo step senza aver lavorato sul primo step. Punti di forza. E vedete tra parentesi da rafforzare. A volte potrebbe bastare questo per migliorare un ambiente pastorale. Trovare un punto di forza e lavorare su questo. Poi problemi aperti, anche qui soffermarsi ma non troppo, e dire: c'è questa cosa qui che effettivamente può essere un problema legato alle strutture, legato ai percorsi, legato alle persone, piuttosto che... E poi le linee di azione, la concretizzazione, come potrei fare per le linee di uscita, perché è inutile che tu mi evidenzi un punto di forza o mi evidenzi una negatività e poi non mi dici che cosa devo fare. Quando si parla di teologia pastorale, di pastorale giovanile, di pastorale, bisogna sempre essere concreti. Cosa facciamo? Come ci muoviamo? Cosa decidiamo insieme? Questo è un percorso da fare personalmente, ma comunitariamente. Vi ho messo quei 4 ambiti del criterio, e poi vi ho messo gli ultimi 2, che sono un po' degli elementi, chiamiamoli, di specializzazione e di novità. Il tema della corresponsabilità nella missione, quei ragazzi lì che seguiamo, quei ragazzi lì dell'oratorio, cosa gli proponiamo dal punto di vista di essere con noi comunità? Perché questi non è semplicemente un gruppo di amici, ma è comunità cristiana, e noi siamo elementi di una comunità. Vedete il titolo: la comunità accompagna gli adolescenti, non io, e se lo faccio io lo faccio a nome della comunità, per conto della comunità, non escludendo la comunità. Questa è la nostra forza. Gli oratori sono questo, e sono molto belli in questa direzione, quando riusciamo a creare degli ambienti sociali in cui non c'è il conflitto. È una delle cose che mi ha colpito quando abbiamo fatto questo incontro nel 2011. Hanno chiamato un sociologo, un pedagogista sociologo molto intelligente, che ha preso l'intervento qua, che è stato lì tutto il giorno, Sergio Tramma si chiama, molto famoso perché fa lezioni di pedagogia sociale. Lui viene dal mondo, dal punto di vista tecnico, viene dal mondo, chiamiamolo, del vecchio comunismo, quindi anche personalmente ateo, però l'hanno chiamato a parlare della rilevanza sociale degli oratori, e lui ha fatto un intervento bellissimo dicendo: voi nella Chiesa valutate troppo poco gli oratori. Io, come studioso sociale, vi posso assicurare che l'oratorio è uno dei pochi baluardi rimasti di vita sociale dove non c'è conflitto sociale. Cioè, in oratorio non si va per litigare, lo sappiamo tutti. In genere, gli ambienti sociali in cui andiamo oggi, andiamo sempre per litigare. Pensate all'ultima riunione condominiale in cui qualcuno è stato. Di solito si entra arrabbiati e si esce più arrabbiati, no? Andate a vedere le manifestazioni, quello che dicono a livello sociale in giro, è lo sciopero dell'altro ieri, sono tutti istanze sociali di conflitto sociale. Dice l'oratorio, è una delle poche cose rimaste in questo mondo dove ci si ritrova insieme non per litigare. Dice il resto si va nel bar per fare l'aperitivo e non si litiga perché ognuno c'ha il suo bicchiere, è solo per quello. C'è questa roba qui, la corresponsabilità. E l'ultimo, una delle cose nostre proprie, cioè come accompagno la vita spirituale delle persone per incontrare la propria vocazione, il proprio per chi sono io in questo mondo, perché io ci sono in questo mondo e perché la domanda vocazionale è la domanda del senso dell'esistere, per chi sono io. Quando Papa Francesco dice io sono una missione in questo mondo, attenzione, io non dice io ho una missione, sono una missione, molto di più, eh? Io ho una missione vuol dire che è come io ho una macchina, io ho una missione, poi la macchina la cambio. Invece io sono una missione molto di più. La mia identità è missionaria. Qual è la mia missione? Come aiuto questi ragazzi a incontrare la loro missione? Questa roba qui è la domanda forte, su cui ci proviamo a muovere.